Allora, abbiamo sentito poco fa, molto interessanti secondo me le riflessioni che faceva il professor Lombardi. Prima abbiamo sentito una bella intervista, a mio parere, con la candidata del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, anche in riferimento a quello che è successo ieri all'Auditorium della Nazione, dove si sono confrontati, scontrati in qualche modo anche con delle scintille, delle frizioni carine, suggestive, il candidato del centro-sinistra, Giorgio Giani, la candidata del centro-destra, Susanna Ceccardi, padrona di casa dell'evento, Irene Pini, Agnese Pini, è rimasto sulla Galletti, perdonami. Agnese Pini, direttrice della Nazione, buongiorno. La pagherò cara questa.
Carissimo.
Agnese Pini, allora, i contenuti li abbiamo sentiti, li abbiamo letti e poi ci ritorneremo. Però io innanzitutto volevo chiederti una sensazione del confronto.
Ma una sensazione, intanto una cosa proprio sul confronto, io l'ho anche scritto oggi, il confronto fra i candidati, faccia a faccia, che è un qualcosa che usa sempre meno fare, perché i candidati fanno sempre con più timidezza, più malvolentieri di un tempo, invece è proprio la base della campagna elettorale, la storia della democrazia. Io ho sempre amato i confronti elettorali e penso che farli, proporli come giornalisti e organizzarli e fare in modo che i politici partecipino sia davvero utile e interessante, perché permette a tutti di vedere poi il politico nella sua versione anche più umana, no? Perché nel confronto uno è costretto a venire fuori, si guardano le facce, le espressioni, i toni della voce, tutto fa politica, non solo le parole, la propaganda, lo slogan. Quindi questa era una premessa che tenevo a fare e che spiega anche perché la Nazione ci ha tenuto così tanto a organizzare questo primo confronto fra due dei candidati a governatore, due quantomeno più mediaticamente più in vista, poi ci sarà modo anche per dare voce e spazio agli altri. L'impressione, per scendere più sul terreno politico, è questa, rispetto a Giani, che credo abbia trovato maggiormente una voce sua ieri durante il dibattito, perché ha avuto un inizio di campagna elettorale piuttosto turbolento. Io parlo sempre a livello mediatico, esco adesso dalla questione tecnica, più contenutistica. L'inizio della campagna elettorale è stato burrascoso per Giani, ha sbagliato un po' di mosse comunicative, si è fatto un po' incastrare dalla Susanna Ceccardi su alcuni temi, ha preso degli scivoloni anche mediatici, ricordiamo su tutti quello sul guinzaglio, ma poi l'uscita che fece su usiamo i carri armati per costruire termovalorizzatori. Era un Giani che sembrava inutilmente aggressivo, perché poi non è invece questo il suo volto politico, anche perché parte in vantaggio, è più anziano della Ceccardi e quindi lo premia di più l'atteggiamento di ieri, un po' più fermo, più calmo, meno che non ha risposto alle provocazioni, ha tenuto un'ottava più bassa rispetto alla Ceccardi, ma ha fatto bene, perché questa è la sua vocazione politica in questa fase.
Ceccardi come l'hai vista invece?
Ceccardi ha giocato in attacco, anche lei ha fatto bene, però, perché parte nei sondaggi svantaggiata, quindi deve recuperare terreno e non può che, almeno non ha da difendere una posizione ma da guadagnarla, e quindi ha fatto la Ceccardi, ma nel senso anche più leghista del termine, ha parlato molto ai suoi elettori. Ecco, forse non è riuscita a prenderne di nuovi ieri, questa è la mia sensazione. Ieri ha parlato davvero alla pancia leghista, ha usato i toni, i modi, le provocazioni che piacciono al suo mondo politico, che ha rassicurato e ha acceso. Non ha però forse toccato corde che potessero sfondare in un terreno più moderato, più centrista, dove lei deve andare però invece a scardinare un po' di voti per portarli per portarli.
Assolutamente. La mia impressione è che ancora non abbia trovato un equilibrio tra appunto il livello precedente politico-mediatico molto profilato su quelli che sono i toni e i temi classici della Lega, con una questione più legata al territorio toscano, perché poi le persone al di là di tutto vorranno scegliere sui contenuti, su quelle che sono le prospettive di futuro, no?
Ceccardi è davvero leghista, in questo senso è molto di più della sua omologa emiliana, la Borgonzoni. Lei è davvero, parla davvero la pancia della Lega, questo è quello che ha fatto anche la sua fortuna politica così precoce, no? Perché sindaca giovanissima, poi nel Parlamento europeo con 48.000 preferenze, quindi ha fiuto politico nel suo comparto politico, no? Nella sua area. Quando però ti cadi da governatore sei l'amministratore, quindi devi uscire dalla pura politica, perché poi devi dimostrare di saper amministrare bene, quindi devi uscire inevitabilmente un po' di più dallo slogan, devi stare di più sui temi concreti, devi darti anche un'aurea un po' rassicurante, no? Anche dato il momento che abbiamo. Lei su tutto questo deve ancora trarsi, e ieri ha dato prova che deve ancora trarsi. Lei poi gioca molto bene sui suoi punti di forza. Io trovo, parlo sempre giornalisticamente, da un punto di vista mediatico trovo azzeccata la formula con cui chiama il competitor Gianni, lei insiste col signore Eugenio, ma manca queste differenze anche anagrafiche, e tutto questo è indovinato, però ecco, non basta secondo me per raccogliere voti che non vengono dal suo bacino d'appartenenza. E per vincere devi invece andare a raccogliere voti non leghisti.
Anche perché insomma, rispetto a qualche mese fa sono cambiati gli umori, no? Quindi mentre prima magari era in vantaggio, ora in svantaggio deve recuperare. 9:34, come preannunciato, torniamo in diretta con Agnese Pini, direttrice della Nazione. Agnese, ci sei?
Sì, eccoci.
Volevamo chiudere la riflessione, siamo partiti un po', no, anche da quello che è l'atteggiamento dei due candidati che hai potuto vedere di persona ieri all'Auditorium della Nazione, non che non li conoscessi naturalmente come tutti noi, però poi effettivamente...
Non l'avevo mai visti insieme vicino.
Esatto, però poi come dicevi io anche sono un fan dei confronti, perché è vero quello che dici, poi viene fuori anche tutto il resto, la personalità, l'atteggiamento, le espressioni e così via. Ma l'altro giorno tu hai scritto un editoriale molto interessante in cui dicevi sì, va bene, siamo partiti anche molto spumeggianti, le battute, per l'amor di Dio, c'è Di Maio che parla con Draghi e c'è Prodi che
sì,
no, però la fase politica è questa, no? Prodi che apre a Berlusconi, quindi cose che non avremmo mai potuto immaginare, però ora bisogna parlare anche un po' di temi concreti su cui le persone poi improntano anche le proprie preferenze, quello che attiene alla vita reale di tutti noi. Su questo fronte, come hai visto ieri i due candidati?
Ma rispetto alle battute in politica, poi purtroppo la sensazione principale è che quando ce ne sono troppe è perché mancano gli argomenti concreti, cioè mancano delle risposte rispetto a una situazione, a una realtà che anche in Toscana è difficilissima, e non solo per la crisi economica di cui tutti parlano, nell'autunno nero post coronavirus, e non solo neanche per la questione sanitaria che va da sé è altrettanto complicatissima sempre per i tristi motivi che noi sappiamo. In realtà il vero problema della Toscana resta quello di una serie di dossier, di progetti lasciati a metà da anni o a volte neppure iniziati, cioè il grosso problema della Toscana è quello di una regione sostanzialmente immobile da molti anni, su quelli che sono alcuni dei progetti infrastrutturali che dovrebbero rilanciarla nel nuovo millennio, nel quale non è ancora entrata, dalle principali arterie stradali all'aeroporto, alla questione porti, alla questione rifiuti. Ecco, su questo, se devo dirti la sensazione, non hanno brillato nessuno di due, cioè non mi sento di promuovere nessuno di due, hanno entrambi dei grossi problemi politici dietro alle buone intenzioni su come far ripartire le nostre infrastrutture. Il tema aeroporto è molto complicato politicamente per entrambi, sappiamo per Eugenio Giani sul fronte PD, quante spaccature ci siano anche all'interno del suo partito, nei vari amministratori che sovrintendono i comuni su cui dovrà insistere questo famoso ampliamento della pista che non si riesce a fare da 30 anni. Sul fronte Ceccardi tanto peggio, nel suo caso la rivalità Pisa-Firenze, no? Sulla concertazione aeroportuale avrà sicuramente degli effetti e un impatto sulle sue decisioni circa lo sviluppo dell'infrastruttura. Ecco, devo dire però che ho trovato Giani un po' più concreto, soprattutto sulla questione grandi opere, quali sono le... Una domanda che ho fatto è stata appunto su darci una scaletta di priorità, quali sono le priorità credibili e fattibili soprattutto, cioè quali sono le grandi opere di cui bisogna la Toscana, in quale scaletta bisogna procedere per realizzarle. Mi è sembrato Giani un po' più sul pezzo, però
sì, l'abbiamo mandato in onda quel passaggio lì che era molto interessante, in effetti.
Esatto, però ecco, avrei voluto qualcosa di più da entrambi, anche da Eugenio Giani, proprio in virtù del fatto che a mio parere sì, l'economia, sì, la sanità, il momento è tragico, ma per la Toscana quella partita è vitale proprio perché sono 30 anni che non viene affrontata nella maniera giusta, e questo rischia veramente di farci restare troppo indietro rispetto alle altre regioni del centro-nord.
Peraltro, e chiudiamo, anche in riferimento a quello di cui riflettevamo prima con il professor Lombardi, cioè la centralità delle nuove tecnologie, della robotizzazione, la telematica, tutti questi discorsi qui poi non entrano mai, no? Nei programmi elettorali, nella riflessione dei candidati, ed è un po' preoccupante perché se vogliamo di infrastrutture si può parlare in molti modi, e questo tema delle infrastrutture digitali, su cui è anche della formazione alla digitalizzazione, su cui si gioca parte del nostro futuro, rimane fuori quasi dalle agende politiche o sotto traccia o sembra che non faccia audience, non porti voti.
Beh, in fondo anche a livello nazionale abbiamo iniziato a parlare seriamente di novità digitali solo col coronavirus. Ecco, ci serviva una pandemia globale per imporci un dibattito mediatico, giornalistico, pubblico, politico sul comparto sviluppo digitale. L'Italia tutta da questo punto di vista è decisamente pigra, ma lo è perché è pigra anche su altri settori, cioè il nostro essere rallentati sul dibattito e sulle politiche per lo sviluppo tecnologico è figlio del fatto che siamo rallentati anche su altri dossier molto meno tecnologici, ma senza i quali non si può parlare di uno sviluppo digitale. Cioè, se la nostra rete stradale, e non a caso cito la questione strade e autostrade, visto che tra poco se ne parlerà in Consiglio dei Ministri, è nella situazione in cui si trova, cioè non sappiamo neanche a chi dare la concessione per autostrade per l'Italia, perché questa è la situazione, dopo aver fatto per anni e anni errori madornali. Beh, poi senza una rete stradale, autostradale degna del 2020 di un paese occidentale, ma come facciamo a parlare di 5G, di sviluppo digitale, di smart working?
Effetti, siamo un passo prima, almeno un passo prima.
Purtroppo sì.
Grazie, non ti chiedo un voto, o lo daresti un voto ai due? Ti sbilanci?
Ma io in maniera molto così, da padrona di casa,
sì.
Mi sento di dare un 6 politico di incoraggiamento, però con l'auspicio fate meglio.
Ragazzi, come dice, possono fare di più, ecco com'è, sono intelligenti, ma non si applicano. Grazie Agnese Pini, direttrice della Nazione, buona giornata.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.